Siamo ormai verso la fine del tempo ordinario dell'anno liturgico. Domenica sarà l'ultima domenica e poi il mercoledì successivo entreremo nel tempo della Quaresima in preparazione alla Pasqua. I brani del Vangelo che stiamo ascoltando domenica scorsa, oggi e domenica prossima sono parti del grande discorso della montagna che, secondo l'Evangelista Matteo, Gesù ha tenuto davanti a una folla molto numerosa di persone, insegnando in particolare ai Suoi discepoli. I Suoi discepoli, come Gesù stesso, erano ebrei e molti delle folle che ascoltavano Gesù erano di religione ebraica. Per gli ebrei la cosa più importante è la legge. Quando voi trovate questo termine nel Vangelo, nella Bibbia, non dovete pensare alla legge civile, alla nostra Costituzione e neppure alla legge imperiale, per esempio la legge dell'impero romano che dominava in Palestina al tempo di Gesù. Quando si trova il termine legge, ci si riferisce alla legge di Mosè. La legge di Mosè è quella lunga serie di insegnamenti che egli ha ricevuto sul Monte Sinai quando il popolo che stava guidando dall'Egitto lo attendeva alle pendici di quel monte. Noi ricordiamo, i meno giovani se lo ricordano molto bene, che il catechismo una volta era fatto in modo completamente diverso da come lo fate voi. C'era proprio un maestro o una maestra che aveva anche un diario dove segnava i presenti, gli assenti, aveva una cattedra dove si sedeva come un professore a scuola e poi interrogava i bambini e dava un voto. E che cosa si studiava? Si studiavano i comandamenti. Sapete quanti sono i comandamenti? Voi sapete che sono 10 i comandamenti, magari li sapete anche dire. Non importa, comunque quando noi diciamo i 10 comandamenti, diciamo il decalogo, le 10 parole, proprio il nucleo essenziale dell'insegnamento che Mosè ha ricevuto sul Monte Sinai, ma i comandamenti, sapete, sono tantissimi, diverse centinaia di comandamenti Dio ha affidato a Mosè per il popolo di Israele. Quando è arrivato Gesù, come abbiamo sentito dal brano del Vangelo di oggi, qualcuno ha pensato che lui fosse venuto a cancellare la legge di Mosè, che fosse venuto per abolirla. Questo qualcuno che l'ha pensato era ben rappresentato. C'erano certamente degli ebrei che seguivano Gesù che potevano pensare che Gesù fosse venuto a voltare pagina, a cancellare tutti i precetti della legge di Mosè e a dare una nuova regola di vita. Ma non solo gli ebrei, c'erano anche dei non ebrei che seguivano Gesù e potevano sperare di non doversi mettere ad osservare tutti i comandamenti dell'Antico Testamento. Potevano immaginare una religione diversa, non più fondata sui comandamenti, ma per esempio sull'amore, sull'altruismo, sull'accoglienza, sulla pace. O magari, i pagani erano molto esperti di questo, su grandi idee della filosofia. E quindi voi capite l'importanza della prima frase che troviamo nel Vangelo di oggi. Non crediate, ha detto Gesù, che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire. La legge e i profeti, in una parola, tutto l'Antico Testamento, è ancora valido. Gesù non è venuto con un colpo di spugna a cancellare tutto quello che era successo prima all'interno del suo popolo. Ma, dice Gesù, e sentite che questo ma è molto importante, perché se uno dice non sono venuto a sgridarti, ma, allora ti aspetti lì che dica una cosa importante che serve per capire perché sei venuto. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento, cioè per dare significato, per dare luce, per dare comprensione, per dare una sapienza nuova, per insegnare una via che renda possibile la pratica dei comandamenti. E allora Gesù fa alcuni esempi. Adesso la predica deve essere breve, il Papa si raccomanda che la predica sia breve e anch'io cerco di essere molto breve, ma il Vangelo, avete sentito oggi, è molto lungo e per la verità, diciamocelo, è anche un po' complicato, ci sono tanti passaggi che io salterò completamente. Porto soltanto due esempi che sono molto chiari per cercare di capire che cosa voleva dire Gesù quando ha detto sono venuto a dare compimento. Fammi degli esempi. Il primo esempio è il comandamento non uccidere. Che numero di comandamento è? Cinque. Non uccidere. Allora, se io vi dico non uccidere, voi cosa capite? Sofia, cosa capisci?
Che non bisogna uccidere. Per esempio, non bisogna uccidere un nemico, un avversario. Ammazzare le persone.
Quindi, uccidere vuol dire ammazzare. Ci sono tanti modi per ammazzare una persona, no? Gli dai il veleno, gli spari, lo bruci nel forno crematorio, ci sono tanti sistemi, vero? Gli tiri una bomba, lo mitragli, lo impicchi, un'infinità di soluzioni. È chiaro che cosa voglia dire non uccidere. Non è chiarissima l'applicazione. Per esempio, se noi parlassimo dell'aborto, subito entreremmo in difficoltà, perché qualcuno dice che non uccidere vuol dire non abortire. Io non voglio entrare adesso in questa problematica. Che cosa vuol dire che Gesù è venuto a dare compimento al comandamento non uccidere? Lui lo spiega oggi. Uccidere non significa eliminare fisicamente una persona, questo è già tantissimo. Pensate se nel mondo smettessimo di eliminarci fisicamente. Sarebbe un'umanità completamente diversa, diciamocelo. Ma Gesù chiede qualcosa di più. Chiede di non arrabbiarsi, di non adirarsi, di non avere nel cuore alcun movimento di ira, di non svegliarsi con nessuno. Per lui, uno che si adira con un altro lo sta uccidendo. Non uccidere significa non arrabbiarsi con l'altro. Ora credo che non ci voglia Einstein per capire che l'esperienza di adirarsi con qualcuno è un'esperienza assolutamente comune. Io penso che nel corso di una giornata chissà quante volte capita di arrabbiarsi con qualcuno. Adesso provate a pensare quello che Gesù aveva detto quella volta sul monte. È come se tu lo stessi uccidendo. In realtà una persona la puoi uccidere in tanti modi: diffamandola, parlando male di lei, diffondendo delle bugie al suo riguardo, etichettandola, insultandola, disprezzandola. Non stai usando un'arma, non lo stai eliminando fisicamente, ma lo stai opprimendo psicologicamente, moralmente, civilmente. Ci siamo? Dare compimento significa dare un significato a qualunque movimento del nostro cuore, perché in realtà, questo sembra essere il pensiero di Gesù, prima di uccidere una persona il vero problema è che tu la stai odiando, la stai disprezzando, la stai giudicando, la stai condannando, la stai umiliando, sei arrabbiato con quella persona, per questo lo uccidi. E allora vedete che dare compimento significa togliere la causa del male, perché se io tolgo l'ira, tolgo la causa dell'omicidio, d'accordo? Secondo esempio, oggi mi voglio fare del male. Secondo esempio, non commettere adulterio. Sesto comandamento. Il sesto comandamento ha una storia un po' tribolata, perché si può dire in tanti modi che sono anche molto diversi tra di loro. Per esempio, la formula catechistica è non commettere non commettere atti impuri, il famoso sesto comandamento, oppure non fornicare. Gesù usa l'espressione non commettere adulterio. L'adulterio è il tradimento del tuo partner. Se tu sei insieme a una persona e invece vai con un'altra, quello è un adulterio. È chiaro cos'è l'adulterio? Grosso modo è chiaro. Ma Gesù è venuto a dare compimento, a dare un significato nuovo. E allora se ne esce con una frase terrificante. Dice: chiunque guarderà una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. È chiaro che Gesù non possiamo interpretarlo con le nostre categorie attuali di genere. Non possiamo. Dovremmo comunque dire: chiunque signorina guarda un uomo per desiderarlo ha già commesso adulterio con lui nel proprio cuore, no? Cioè, il precetto non riguarda solo lo sguardo del maschio verso la femmina, ma anche lo sguardo della femmina verso il maschio. Io non vado oltre, però in questi anni sta avanzando anche tutta un'altra casistica, vero? Non entro, dico soltanto l'esempio che Gesù porta. A Gesù non interessa più tanto l'atto fisico dell'adulterio, ma come al solito interessa quello che c'è nel tuo cuore. Che cosa c'è nel tuo cuore? Se c'è desiderio di possesso, con tutto quello che il desiderio di possesso porta con sé, se c'è una passione che ti divora, se c'è un fuoco incontenibile, se c'è un sentimento esagerato, quasi disumano, quello è già adulterio nel tuo cuore. Quella persona l'hai già sciupata, l'hai già umiliata, l'hai già posseduta, l'hai già dominata, è adulterio. Un Gesù fatto così non è che sia proprio subito una passeggiata, se noi non trovassimo questo stile proprio all'inizio del discorso della montagna, magari anche saremmo più contenti. E invece il Vangelo di Matteo parte un po' in salita. Perché? Perché ci sta facendo vedere che a Gesù non interessa la legge per la legge, il comandamento per il comandamento, e non gli interessa neppure la facciata, un'osservanza meticolosa, legalistica, letteralistica dei precetti della legge di Mosè. A Gesù interessa il cuore delle persone e quindi il cuore delle relazioni. Quello che veramente viene messo in discussione dal Vangelo è il cuore, non il cuore come come muscolo, ci siamo? Come organo del corpo umano, ma il cuore come anima, come spirito, come coscienza. Forse il termine coscienza è quello che più risulta comprensibile. Qual è la tua coscienza al riguardo? E vedete che il Vangelo tocca le nostre relazioni, tutte le nostre relazioni. Non è vero che il Vangelo non riguarda le relazioni, non è neppure vero che il Vangelo è un sistema di regole. No, non è questo. Il Vangelo è la ricerca dell'adesione alla volontà di Dio, che, come questi due esempi mostrano molto bene, è una ricerca profonda, interiore, il più delle volte nascosta dentro di noi. È un sentire col Vangelo, è la sapienza del Vangelo. Per questo avete sentito, le altre letture ci parlano della sapienza di Dio, del timore di Dio, che non è la sapienza di questo mondo, perché se voi prendete alcune frasi della mia predica e le mettete su Facebook, domani pomeriggio io sono già crocifisso. Ci siamo? Perché sono incomprensibili al mondo. Tutte e singole le cose che ho detto sono incomprensibili. Sono comprensibili per voi, perché voi state cercando di stare dentro al Vangelo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre fatiche, con i nostri errori, con i nostri peccati, ma tentiamo di fare per bene. Ci proviamo, non ci riusciamo, ma il fatto di non riuscirci è relativamente importante. Quello che conta è che noi cerchiamo di vivere l'amore che Gesù ci ha dimostrato, dedicando la sua vita a noi. Gesù ci ha amato interamente, fino alla fine. E anche noi cerchiamo di rispondere a questo amore. E questa ricerca deve arrivare anche a quei punti esemplificati nel Vangelo di oggi. Spero che nessuno sia ferito da qualche mia parola, non è mia intenzione, e soprattutto penso che non sia l'intenzione del Vangelo. Quindi cerchiamo di accogliere il Vangelo così com'è. con le nostre povertà e con un grande desiderio di non dare più nulla per scontato, perché tutto, anche solo un movimento del cuore o uno sguardo, può essere compiuto.